per voi di noi, per, non per voi di noi, per una parte di noi sfocerà questo cammino nel pellegrinaggio a Roma, dove porteremo idealmente anche tutti quelli che non riusciranno a venire con noi. Pellegrinaggio a Roma attraverso le porte sante. Allora vogliamo cominciare questo cammino nella misericordia di Dio contemplando da vicino le due icone che il Papa ha voluto a San Pietro per testimoniare la misericordia. San Leopoldo Mandic e Padre Pio. A presentarcele c'è Fra Roberto Donà, l'abbiamo già sentito durante la novena, sappiamo che è molto bravo, anche di più. Non c'è quindi bisogno di grandi presentazioni, poi Gesù ha fatto il discorso della montagna, io rischio di fare una montagna di discorsi, non va bene. Roberto è un frate veneto, è stato prestato, per così dire, alla nostra provincia, Ilia Novara, dove con altri frati si occupa dell'evangelizzazione del territorio. Ci evangelizza un po' noi piemontesi lombardi. Ecco, avete questa finalità. Allora lascio la parola a Fra Roberto.
Ma io sono qui anche perché prima di venire in Piemonte vivevo nel convento di Padova, ero nel convento di Padova, sono stato 6 anni, io pregavo e dicevo sempre al Signore mandami in tutti i conventi ma non a Padova, e il Signore mi ha ascoltato, infatti sono andato a finire a Padova dove non volevo andare, perché è un grande convento con una grande storia e a me piacevano sempre i conventi piccoli, 4-5 frati, e lì a Padova 20-25-30 frati, e poi turni a non finire di confessioni, e poi pullman, pellegrini a non finire, è un convento che ti mangia, la domenica bisognava alzarsi alle 5:30, andare in confessionale, perché c'erano già le code di persone che aspettavano di confessarsi. Una mamma, mi ricordo, è entrata tutta arrabbiata, dico perché il Signore era arrabbiata? Perché io mi alzavo per venire a Padova, qui al santuario di San Leopoldo, e mio figlio tornava a casa per andare a letto, mi ricorderò sempre. Io allora vengo, sono qui in mezzo a voi anche come frate che ha vissuto questa esperienza, io dormivo vicino alla camera dove è morto padre Leopoldo, la mattina mi alzavo, gli davo sempre un salutino, il suo letto, i suoi libretti, le sue ciabatte, c'è ancora tutto nella camera, e poi la cappella dell'infermeria dove lui passava notti in preghiera, dove lo si trovava a pregare, e quindi quando io andavo in questa cappellina mi sembrava di vederlo ancora piccolino lì in qualche angolo, guardavo se c'era. Non ho mai avuto visioni, ma comunque sapevo che c'era ancora il suo spirito. Ecco allora perché sono in mezzo a voi, perché ho respirato un po' il profumo di padre Leopoldo vivendo nel suo convento, e ogni 12 del mese facevamo un incontro di preghiera sulla vita di padre Leopoldo, il 12, il giorno della festa di San Leopoldo. Io ho proposto a Luca di iniziare con questo brevissimo filmato, dura 10 minuti, non credo che duri di più, che vi dà una panoramica di tutta la vita di padre Leopoldo, qualche immagine eccetera. L'ho trovato su internet, l'ho scaricato sulla chiavetta e adesso lo facciamo vedere. Luca viene a accendere qui gli strumenti, ecco, e così potete farvi un'idea. Dopo magari ci andiamo in particolare con qualche episodio o qualche storia caratteristica.
Leopoldo Mandic, prete, frate cappuccino, poi beato e oggi santo confessore, davvero, perché ha passato tutta la vita nel confessionale. Era nato nel 1866 in Dalmazia, allora impero austriaco, e presto si era fatto cappuccino in Veneto. Prete a 24 anni, Venezia, Bassano, tiene licenza e infine dal 1909 Padova, da allora 33 anni sempre in confessionale, anche 15 ore al giorno. A perdonare il nome di Dio si fa presto, e lui era dedicato a
tutto il nostro convento
e fraterno, mai brusco e imperioso. Santa Croce, unica che sarebbe rimasta intatta di tutto l'edificio dopo il bombardamento del maggio del 1944 a Padova. I biografi dicono però aveva predetto prima della sua morte, che arrivò il 30 luglio 1942. Piccolissimo di statura, meno di 1,40 m, fragile di salute, parlava con qualche difficoltà e spesso in dialetto. Così per 33 anni filati incoraggiava tutti, soprattutto quelli, come lo sapesse prima, che venivano da più lontano. Eccoli, entri pure, l'aspettavo. Una volta arrivò uno tanto da lontano che non si era mai confessato e perciò si mise seduto al posto del confessore. Lui lo confessò in ginocchio, al posto del penitente. Anche quando i peccati erano proprio grossi, lo stesso, abbia fiducia, anche io prete e frate sono un poverino. Chissà quante ne farete il padrone e il parone, non mi tenesse il brivido. Confessioni sempre brevi, se poi c'era tempo, magari si parlava, affabile e fratello, ma sempre dopo. Così, in uno dei suoi rari scritti ad un prete, mi perdoni padre, mi perdoni se mi permetto, ma vede, noi nel confessionale non dobbiamo fare scorgio di cultura, altrimenti roviniamo quello che il Signore va in esoperando. Noi dobbiamo scomparire. Le penitenze brevi e semplici, semmai diceva, poi tocca a noi completarle, ma senza fanatismi, saggezza e misura con tutti. Qualcuno lo rimproverava di essere troppo buono con i peccatori, e lui sorridendo parlava al Signore. Padron, questo cattivo esempio me lo avete dato voi. La rivoluzione popolare fu tanta, ma si manifestò soprattutto dopo e fino ad oggi. Malato di cancro all'esofago, si affidò tutto alla Madonna, come farà il Papa che il 16 ottobre 1983 ha proclamato santo. Al mattino dell'ultimo giorno volle celebrare la messa, ma non la finì. Lo riportarono nella sua celletta e chiese ai confratelli di recitare la Salve Regina. Sulle ultime parole si sollevò sorridendo, tra le lacrime non solo sue, e ricadde giù. Ultimo particolare, la sera prima aveva confessato 50 persone, l'ultima a mezzanotte. Una vita monotona? Certo, ma che bel tono il suo.
Basta. Ecco, questo è il breve filmato che ho trovato su internet, lo potete anche rivedere, dove velocemente, proprio con un treno Freccia Rossa, si è raccontato a grandi linee la vita di questo frate, un frate fantastico, un frate che ha lasciato il segno e che più il tempo passa, più emerge la sua grandezza e la sua santità. Pensate che quando padre Leopoldo il 30 luglio è morto di infarto, doveva dire la messa, lui doveva dire la messa, è crollato, ha avuto un collasso e poi dopo è morto, e è arrivato il provinciale, lui è morto nel 42, quindi siamo nel tempo della guerra, e il provinciale era niente meno che Bortignon, Girolamo Bortignon, un frate giovane, professore di Venezia, dello studio teologico, che poi diventerà vescovo, il quale provinciale farà il funerale a padre Leopoldo, ma nel 76 sarà San Pietro a fianco di Paolo VI per la beatificazione. Quindi il provinciale che ha seppellito un suo frate è lo stesso provinciale diventato vescovo di Padova che partecipa alla beatificazione di questo frate. E i frati erano talmente ingenui, talmente ciechi, che non si erano accorto della grandezza, della bellezza di questo piccolo frate, e si pensava addirittura di fare il funerale nella chiesetta di Santa Croce di Padova, soltanto che è arrivato il vicario generale di Padova. E mentre il provinciale si vestiva per iniziare la messa di suffragio, la messa funerale di questo frate, il vicario generale in sacrestia gli ha detto: ma voi frati, ma siete coscienti che è morto un santo? Perché? Ha detto il provinciale. Era un buon frate, ma avete visto quanta gente c'è fuori? Non vedete che la vostra chiesa è troppo piccola? Non può contenere la folla. la notizia si era sparsa per tutta Padova. E allora in fretta e furia i funerali sono stati organizzati non nella Basilica di Sant'Antonio, ma dopo la Basilica, nella Chiesa dei Servi di Maria, che era molto più grande. E con la processione, eccetera, si è attraversato tutto il prato della valle con una fila interminabile di persone che dicevano è morto un santo. E i frati allora hanno aperto gli occhi e hanno detto ma era un frate, un santo. Ma noi che vivevamo a fianco, a contatto con questo frate, non ci eravamo accorti. Un buon frate, obbediente, ma santo. Non avevamo mai visto niente di strano. Perché, vedete, noi siamo sempre ammalati di grandezza. Pensiamo sempre alla santità come un qualcosa di straordinario. E come se il santo dovesse avere visioni, eccetera. E invece padre Leopoldo pare che non avesse tante visioni, non vedesse tanti angeli. La sua vita era una vita molto semplice, umile, uguale agli altri, e sentiremo da certe sue espressioni come lui voleva vivere. Lui diceva dobbiamo vivere come un'ombra, dobbiamo passare su questa terra come un'ombra, non dare nessun segno di sopraffazione, di invadenza, dobbiamo essere piccoli. Lui era piccolo di statura, però si sentiva piccolo, lui si definiva povero me. Povero. Comunque, ecco, noi siamo entrati in questo tema, carissimi, su questo tema è bello poter iniziare questo cammino sulla misericordia parlando non in astratto, ma soffermandoci su questo volto dolcissimo di un frate, di padre Leopoldo, che è morto a 76 anni, di tumore all'esofago, faceva fatica a deglutire. Alla fine della vita beveva caffè bollente e l'infermiere doveva partire dalla cucina del convento per portarlo al confessionale. Ora che arrivava, attraversava i corridoi, attraversava la chiesa, attraversava il coro e arrivava nel corridoio delle confessioni, il caffè era tiepido. E allora padre Leopoldo diceva toso, toso, più caldo, più caldo. Il dottore gli aveva detto di prendere questo caffè caldo, aveva questo stomaco che gli faceva soffrire, ma mai dimostrato però insofferenza, ribellione, mai, sempre sereno, no? Sempre la sua vita, una vita consegnata, no? Nelle mani di Dio, è Dio che sa tutto, E allora questo fratello che ho conosciuto, Fra Albino, che ho conosciuto, vecchio, e allora a quei tempi era giovane, e mi raccontava che gli seccava andare indietro, ritornare di nuovo in cucina a scaldare il caffè. E allora sapete cosa faceva? Andava in chiesa, andava davanti all'altare della Madonna, che era lì vicino alla cella del confessionale di padre Leopoldo, con la candela accesa scaldava il manichetto della chicchera, ritornava dentro di nuovo in confessionale. Adesso padre è caldo, e il padre toccava il manichetto della chicchera e diceva adesso sì che è bollente, e lo beveva. E questo frate laico, fratello, diceva, ho perfino imbrogliato un santo. E noi frati ridevamo, no? Perché queste storie ce le raccontiamo, e non sono scritte sui libri, ma però i frati anziani se le ricordano, no? Se le ricordano. Ed è molto bello quando questi frati di 80 anni, no? Oggi è morto un frate di 100 anni in provincia. 100 anni è morto. Quindi l'ha conosciuto padre, sono gli ultimi testimoni, tanto è vero che abbiamo voluto raccogliere in un filmato tutte le testimonianze di questi frati prima che morissero, perché essendo morto nel 42 è ancora molto vicino, insomma. Poi io sono stato anche fortunato, perché nel 76, quando è stato fatto beato, io ero a Venezia, al Santissimo Redentore, e mi stavo preparando a diventare diacono, e mi ha ordinato Albino Luciani. Nel 76 noi studenti dello studio teologico di Venezia siamo andati a Roma per fare il servizio con Paolo VI per la beatificazione, quindi eravamo onorati, eravamo al centro dell'attenzione della TV, eccetera, perché era frate della nostra provincia, della nostra famiglia. E io ricordo di essere stato scelto, non ho mai dormito tutta la notte, perché sono stato scelto per fare la prima lettura di San Giovanni in San Pietro con Paolo VI, ma dovevo terminare la prima lettura dicendo Verbum Domini, ma tutta la notte sognavo Verbum Domini, basta dormiamo, e tutti i miei compagni, si dormiva in un collegio di guanelliani, mi tiravano i sandali, e io di notte avevo gli incubi perché ero emozionato di dover dire al termine della lettura Verbum Domini, e avevano scelto me perché non ce n'erano altri, dovevo solo farlo io perché ero appena stato fatto lettore, perché dopo si diventava diaconi, ecco. Ed è stato Paolo VI, ha fatto una predica che io quando l'ho sentita ero lì a fianco in San Pietro, e è cominciato Paolo VI, perché l'ha fatta lui, di solito sapete, no, che i discorsi il Papa se li fa fare, dopo li fa suoi, taglia, accorcia, corregge secondo la sua sensibilità. Ma pare che questa predica della beatificazione di padre Leopoldo l'abbia fatta proprio Paolo VI. Sentite, io mi ricordo che ero lì in San Pietro, a un certo punto mi sono girato quasi per dire, ma con chi sta parlando? Sentite com'è iniziato Paolo VI. Chi è? Chi è colui che oggi qua ci raccoglie per celebrare nel suo nome beato una irradiazione del Vangelo di Cristo, un fenomeno inesprimibile, eppure chiaro ed evidente, quello di una trasparenza incantevole che ci lascia intravedere nel profilo di un umile fraticello una figura esaltante e insieme quasi sconcertante. Guarda, guarda! E San Francesco, lo vedi? Guarda com'è povero, guarda com'è semplice, guarda com'è umano. È proprio lui, San Francesco, così umile, così sereno, così assorto da apparire quasi estatico in una sua preghiera interiore, visione dell'invisibile presenza di Dio. Eppure a noi, per noi così presente, così accessibile, così disponibile, che pare quasi ci conosca e ci aspetti e sappia le nostre cose e possa leggere dentro di noi. Guarda bene, è un povero, piccolo cappuccino, sembra sofferente e vacillante, ma così stranamente sicuro che ci si sente da lui attratti, incantati. Guarda bene, con la lente francescana, lo vedi? Tu tremi? Chi hai visto? Sì, diciamolo, è una debole, popolare, ma autentica immagine di Cristo. Ecco, tutta la predica, pensate, di Paolo VI è stato chi è? Ma è Francesco? Dobbiamo guardarlo con la lente francescana, è piccolo, questa predica fatta da Paolo VI, io che ero lì a fianco, mi è rimasta impressa, guardate, perché ha descritto con questo suo pathos, no? Proprio con questa sua passione, ha descritto benissimo padre Leopoldo, questo piccolo frate. Allora dobbiamo fare padre Pio e pensate, padre Pio e padre Leopoldo. Certo che Papa Francesco ci ha sconcertati, ci ha spiazzati, perché d'accordo, cioè padre Pio è una figura che si impone, infatti per i telegiornali si parlava sempre di padre Pio, se avete notato si sottolineava, i giornalisti non sapevano chi era quell'altro frate, piccolo, umile, eccetera. ma Padre Pio una figura che si imponeva con la sua vita carismatica, una vita fuori da ogni logica, una vita che ha veramente colpito, impressionato, che ha convertito migliaia di persone. Padre Pio, proprio due cappuccini, pensate, un cappuccino del sud, quasi contemporanee. Dunque Leopoldo è nato nel 1866 ed è morto nel 1942, in tempo di guerra. E Padre Pio nato nel 1887, 20 anni dopo, ed è morto nel 68, 20 anni dopo. E quando Leopoldo, per esempio, Leopoldo era a Venezia, il Santissimo Redentore, Venezia ancora oggi continua il Santissimo Redentore ad essere lo studio teologico del nord Italia di tutti i cappuccini, lo sapete, se non lo sapete ve lo dico io, di tutte le province del nord, partendo da Emilia Romagna deve ancora unirsi, e anche la Liguria, però Veneto, Trentino, Lombardia e Piemonte, adesso che si è unita il Piemonte, erano due province, Alessandria e Torino, si sono unite in un'unica provincia. Ecco, gli studenti, un giovane che vuole diventare frate e vuole diventare sacerdote, va a Milano a fare gli anni di filosofia e poi va a finire a Venezia per gli studi di teologia. Quindi io ho vissuto a Venezia, dove sono diventato sacerdote nel 77, e Leopoldo è diventato sacerdote a Venezia, alla Madonna della Salute. Lui è diventato sacerdote nel 1890, quindi immaginate, Padre Pio aveva 6 anni, e Leopoldo diventava sacerdote nel 90 a Venezia. E quando Leopoldo, tanto per unire questi due frati cappuccini, che non si sono mai incontrati, non c'è stato mai nessun contatto. Noi cappuccini, dobbiamo anche dirlo a voi, non siamo cresciuti con tanto amore e simpatia verso Padre Pio. Avevamo la proibizione di dimostrare affetto verso Padre Pio, perché Padre Pio era visto nella Chiesa come un fenomeno da studiare, era stato accusato di essere un falso, che era tutto un gioco, e quindi noi cappuccini non dovevamo prestare il fianco, non dovevamo dare occasione di scandalo alla Chiesa, avevamo la proibizione di avere contatti con Padre Pio. E quindi siamo cresciuti con tanta freddezza, perché non sapevamo neanche noi come considerare questo evento di padre Pio, capite? E quindi nei confronti di padre Leopoldo è nato visceralmente un affetto, perché ha condotto una vita semplice, è stato simile a noi, tanto che i frati dicevano buon frate ma non santo. Poi si è capito dove consisteva tutta la sua santità. Sapete, no, che si può essere martiri in due modi, dove tu con un colpo solo dai tutto il tuo sangue per Gesù Cristo. Leopoldo è diventato martire del confessionale, dando goccia dopo goccia. Non è stato un colpo di accetta, no, che ha staccato il ramo dalla pianta come il martire, no, che è stato decapitato, è stato ucciso per la fede in Dio, no. Leopoldo ha versato il suo sangue attraverso la disponibilità, lasciarsi trovare, il saper dire eccomi, venga, oh, mi fa tanto piacere, ma sa che sono tanto felice che sia venuto a trovarmi. E il suo confessionale era chiamato il salottino della cortesia, il salottino della cortesia. E nel filmato avete sentito quel riferimento di quel tale che, convinto finalmente dalla moglie di andare a confessarsi, aveva deciso di andare a confessarsi. Leopoldo, appena l'ha visto lì sulla porta del confessionale, titubante perché non frequentava la chiesa e non sapeva come bisognava fare per confessarsi, eccetera, quando l'ha visto un po' indeciso, un po' imbarazzato, padre Leopoldo gentilmente lui si è alzato dalla sua poltroncina, gli è andato incontro con le braccia allargate, questa barba, questo sorriso, venga. E questo signore è confuso, si è guardato attorno, sembra che mi aspettasse, no? Questo che non andava mai in chiesa. Ed è lì che è successo quel fatto, che lui, non sapendo come, dove mettersi, non sapeva che doveva mettersi in ginocchiatoio, no? Per confessarsi, si è seduto sulla poltroncina. Ma voi capite, se fosse successo a me questo episodio, con tutto il sorriso io avrei detto: prego, si alzi, lei si mette qui in ginocchio. Cioè, non mi sarebbe neanche passato per la mente: io devo mettermi in ginocchio, è lui che deve, è lui il peccatore. Cioè, questa dolcezza, capite, che usciva da tutti gli schemi mentali, questo senso di accoglienza, questa capacità di vedere oltre, di non vedere il peccatore, no, il peccato nel peccatore, ma di vedere la ricchezza della persona, vedere l'umanità ferita, vedere questa capacità di fasciare le ferite. Vedete, i santi sono quelle persone che hanno anticipato la Chiesa 100 anni prima. I profeti, Don Lorenzo da Barbiana, Mazzolari, Turoldo, questi profeti, questi preti scomodi, che non erano compresi nel loro tempo e venivano bacchettati, venivano rimproverati, perché avevano delle idee, Fabretti, mi vengono in mente tanti, Vannucci, insomma erano questi uomini che vedevano oltre, uscivano dagli schemi, dalla tradizione, intuivano i tempi nuovi e li incarnavano, e quindi erano considerate delle persone sospette, delle persone rivoluzionarie. Non si poteva pretendere che la maggior parte del popolo di Dio comprendessero i loro gesti, i loro discorsi, perché erano troppo avanti, capite? Erano troppo avanti. E Leopoldo, pensate, quel suo modo di fare, di confessare, aveva instaurato un nuovo modo di confessare, di avvicinarsi al peccatore. Con tanto, vuol dire, ma il padre Pio aveva un altro stile, pur essendo cappuccini, pur essendo formati alla stessa scuola francescana, però padre Pio sapeva anche usare modi burberi. Io dove andremo adesso a fine mese anche con Luca a fare una missione a Bene Vagenna, in provincia di Cuneo, diocesi di Mondovì, pensate che lì c'è un signore di 70 anni, 75 anni, onorato, il quale a 16 anni era andato a confessarsi da padre Leopoldo, l'ha buttato fuori dal confessionale, è stato traumatizzato, onorato, però lui mi ha detto, e questo forse è la santità, però tutti quelli che venivano buttati fuori dal confessionale di padre Pio, dopo ritornavano. Leopoldo aveva un altro stile, e lui era sempre uguale a se stesso, sempre sereno, mai alterato, mai stizzoso, mai una parola di insofferenza, sempre. Perché? Perché Leopoldo aveva trasformato tutto il suo ministero in una missione. Lui si sentiva un uccellino in gabbia. Leopoldo voleva fare il missionario, voleva ritornare nel suo paese, Bocche di Cattaro, Castelnuovo di Cattaro, perché lì c'erano i fratelli dissidenti, si chiamavano i fratelli dissidenti, quelli che si erano separati dalla Chiesa Cattolica. Il Papa, ma notate, pensate, lui ha offerto tutta la sua... A quei tempi non si parlava di ecumenismo, non si parlava di dialogo. A quel tempo i cattolici erano da una parte e gli ortodossi erano dall'altra. E quando ci si incontrava nel nome di Cristo ci si dava botte, sapete, ci si guardava in cagnesco nel nome di Gesù, ed era uno scandalo. E padre Leopoldo dice: ma io vorrei diventare missionario. Ma era piccolo di statura, malaticcio, balbuziente, aveva lo sdrucciolo, non poteva quindi fare le prediche. Lui non ha mai predicato, mai fatto la messa in pubblico. La messa la faceva sull'altarino della Madonna e con un penitente che gli faceva da chierichetto. Però stranamente, quando arrivavano le parole della consacrazione, è stato sottolineato, non si balbettava. Lì le parole uscivano tutte dritte, senza nessun balbettamento, per dire no, queste stranezze. E Leopoldo, volendo fare il missionario, ma non ricevendo mai il permesso dei superiori di partire, e doveva restare a Padova, perché i padovani non volevano perderlo, i preti non volevano perdere questo confessore, andavano tutti i preti, i vescovi a confessarsi. Pensate che La Fontaine, patriarca di Venezia, quando c'era la riunione a Fietta, vicino a Bassano del Grappa, di tutto l'episcopato triveneto, e La Fontaine, il servo di Dio La Fontaine, presentava a padre Leopoldo, che veniva chiamato perché confessasse i vescovi, e lo presentava sempre così, con questa battuta: padre Leopoldo non vale un soldo. Una volta ridi, due volte ridi, tre volte, ma sempre sentissi dire: Leopoldo è un nano, Leopoldo non vale un soldo, Leopoldo non è buono a nulla. Guardate che c'era da disperarsi. Umanamente, fisicamente, Leopoldo era un brutto anatrocolo, sapete. Era un fallito, Poteva arrabbiarsi con Dio. Lui era sensibilissimo, il sedicesimo figlio era, sapete. E ha sofferto molto lui, perché era delicato, proveniva da famiglia anche un po' altolocata, poi caduta in miseria. Però lui aveva i tratti da nobile, era molto delicato di anima. E quindi poteva arrabbiarsi con Dio, arrabbiarsi col mondo, arrabbiarsi con i frati, trasformare la sua vita in qualcosa di acido, quando non si è in pace con se stessi. Ecco, la santità di padre Leopoldo è stata proprio questa, capite? Di essersi consegnato, di essersi messo nelle mani di Dio. Di dire: va bene, io non sono un predicatore, farò il confessore. I superiori non mi lasciano partire, va bene, mi sento come un uccellino chiuso in gabbia tra quattro pareti nel confessionale, ma farò in modo che il mio oriente sia il confessionale. E chi gliele aveva detto questo? San Giovanni Calabria, prete di Verona, che lo conosceva e andava a confessarsi da padre Leopoldo. Santo San Giovanni Calabria gli disse un giorno: padre Leopoldo, stia tranquillo, il Signore mi riferisce che il suo oriente sarà tutte queste anime che verranno dentro nel suo confessionale per confessarsi e sperimentare la misericordia di Dio. E Leopoldo, da quel momento, sapendo che Don Giovanni Calabria era un prete santo, si è rasserenato, si è tranquillizzato e ha svolto sempre con serenità questo suo ministero. Pensate che quando padre Leopoldo era direttore degli studenti, ha fatto per un po' direttore nel 1910, nel 10 padre Pio veniva ordinato sacerdote. Padre Pio, a Petrel, nel suo paese, veniva ordinato a Foggia nel 10. Leopoldo veniva fatto direttore degli studenti. ma anche come direttore aveva fallito. Perché? Perché padre Leopoldo non aveva polso, non sapeva imporsi, era troppo buono, era troppo debole, doveva rimproverare uno studente che aveva sbagliato, eccetera, e lui diceva, vabbè, la farò io la penitenza al posto tuo. I superiori l'hanno cambiato subito, no? Capite? Perché era questo pezzo di pane, era molto sensibile padre Leopoldo, interessante. Ma però io vorrei anche farvi notare una cosa. Leopoldo è vissuto in un tempo in cui c'era il fascismo, la guerra, la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, lo sgretolamento dell'impero austro-ungarico. Pensate che lui nel 17, quindi nella prima guerra mondiale, essendo austriaco, ha dovuto lasciare Padova e andare in esilio a Caserta, nel convento di Cappuccini di Tora. È stato quasi 2 anni fuori, ma bastava che lui avesse preso la cittadinanza italiana, non l'ha mica presa lui diceva, il sangue non è acqua, io sono dalmata, io sono croato. Il suo paese adesso era Croazia, adesso è Montenegro il suo paese. Però non ha preferito andare in esilio, lontano dal Veneto, per motivi politici, no? Ed è interessante come i santi erano anche proprio, sapevano manifestare la propria umanità, cioè non mica angeli, sapevano puntare i piedi, sapevano essere duri. Ma però in questo contesto politico, sociale, interessante, io ho voluto, da una parte c'è padre Pio che lotta col demonio, botte nel convento, i frati che si svegliano, e poi tra il 17 e il 20 ci sono le stimmate, prima invisibili e poi visibili, le stimmate de padre Pio. E quindi in quel tempo, mentre si stanno verificando questi episodi storici, politici, c'è l'altra storia, vorrei far notare, no? La storia di Dio, c'è la grande storia, cioè la storia dell'umanità con un mondo di sofferenze, di drammi, eccetera, con questi sgretolamenti anche degli stati, dell'impero, come dicevo prima, austro-ungarico, la prima guerra mondiale con il mucchio di stragi, di morti, eccetera. Ma dall'altra parte, mentre si consumava la vita di questi frati santi, padre Pio e San Leopoldo, pensate che c'erano santi dappertutto. Io ho provato a fare una conta San Giovanni Bosco, che moriva mentre Leopoldo diventava sacerdote, San Giovanni Bosco moriva, quindi muore un santo, San Giovanni Bosco, nasce ma nel 1900 moriva San Leonardo Murialdo, nel 1902 Maria Goretti. Faccio un esempio di tutte queste persone umili, semplici, come cioè lo spirito, la Chiesa avanza in un mondo di macerie, c'è questa luce di santità che emerge. Nel 13 muore Beato Giovanni Maria Boccardo di Moncalieri, e nel 13 muore Giovanni Battista Pia Marta, fondatore della Sacra Famiglia di Nazareth e beatificato da Ratzinger nel 2012. Nel 14 muore San Pio X. Nel 1936 muore il vescovo di Treviso, Beato Longhin, era suo compagno di studio di Venezia, cappuccino, era provinciale. Pio X, quando era patriarca di Venezia, andava a confessarsi dal provinciale di Cappuccini di Venezia. Quando è stato fatto Papa Pio X, doveva fare vescovo a Treviso uno e ha detto ai suoi preti: vi manderò io un vescovo santo, e ha nominato il nostro provinciale Longhin, è stato beatificato. Longhin, nato nel 1863 ed è morto nel 1936, quindi dopo la prima guerra mondiale, è stato un punto di riferimento per Treviso. Caporetto, la disfatta, Nervesa della Battaglia, tutte le Bassano del Grappa, tutti gli alpini, il Tagliamento, l'Isonzo, tutta la disfatta della guerra, gli uomini politici, quelli di governo erano spariti, tutti scappati, tutti, cioè, era rimasto questo vescovo di Treviso, Longhin, una figura eccezionale, grandissima, ed è stato beatificato. Però vi vorrei anche raccontare questo particolare interessante che non è registrato nelle biografie, perché queste cose le conosciamo noi frati. Longhin era un teologo, era un professore, è diventato vescovo, quindi un maestro, era un maestro, ed è stato chiamato a Padova, vi racconto questo particolare, per dire come anche i santi sono diversi, succedono delle cose strane. Dunque viene chiamato questo vescovo, grande vescovo, originario di Padova, vescovo di Treviso, cappuccino, a fare una predica sul giudizio di Dio. C'erano a Padova gli studenti di filosofia, c'erano i professori che insegnavano ai fraticelli e c'era tutta la comunità dei frati, quindi immaginate 50-60 frati. È venuto questo vescovo, c'era anche padre Leopoldo, ed è venuto questo vescovo a fare una predica sul giudizio di Dio, sui peccati, sulla conversione, e ha parlato così terribilmente di Dio che tutti sono rimasti pieni di paura, perché Longhin aveva una concezione di Dio molto severa. Quando Longhin ha finito la sua predica, l'incontro, è uscito, il padre Leopoldo ha aspettato che uscisse, poi ha chiamato tutti i fraticelli giovani, li ha chiamati tutti attorno, e ha detto: non è vero niente tutto quello che il vescovo ha detto, non è vero niente, Dio non è così, lui beato e Leopoldo santo, cioè due santi. Leopoldo, che ha aspettato per rispetto che uscisse, per chiamare i frati giovani che erano rimasti scioccati, per dire: non è vero, Dio è buono, Dio è misericordia, Dio non è così severo, Dio non ci manda all'inferno. Perché Longhin, nella sua esposizione, aveva mandato quasi tutti all'inferno. Ed erano due santi. Vedete, poi nel 25 a Torino Pier Giorgio Frassati, nel 26 Bartolo Longo Pompei, nel 26 Giuseppe Alamanno della Consolata, ma per dire la storia della guerra, lo sfascio, Mussolini, fascismo, e poi questi uomini straordinari, donne, a Napoli Giuseppe Moscati nel 27, medico, dottor medico, San Giuseppe Moscati, nel 27 Annibale di Francia, Messina, e qua Riccardo Pampuri di Trivolzio nel 1930, Beato Pampuri, medico, dei fratelli delle scuole, fate bene fratelli, Faustina Kowalska nel 38, Maria Kowalska, a Cracovia, morta a 33 anni, Gesù misericordioso, Leopoldo che usa misericordia a Padova, la storia, no? È interessante vedere tutti questi riferimenti, no? Per cogliere questa potenza di Dio, come Dio sa scrivere dritto su righe storte, Bellissimo, guardate. Ma io volevo dirvi anche su questo padre Leopoldo, sentite alcune sue espressioni, perché dobbiamo un po'. Leopoldo, piccolo frate, no? Diceva di sé: io sono veramente uomo da nulla, anzi ridicolo. Quando usciva i bambini ridevano, poi camminava in una maniera, perché aveva anche la distrofia muscolare, un po' di artrosi, e quindi le aveva proprio tutte le mani. Se vedete le foto, le ultime foto della vita di padre Leopoldo, lo vedete tutto contorto, eccetera, no? Ma però, ecco, lui diceva: giacché il Signore non mi ha dato il dono della parola per predicare, voglio consacrarmi a condurre anime a Dio nel confessionale. E poi padre Leopoldo ha detto, quando scrivono, guardate, qui noi cogliamo l'umanità di padre Leopoldo, dopo magari possiamo passare da padre Pio. Quando scrivono le vite dei santi, di solito scrivono una grande bugia. Padre Leopoldo, non credete a tutto quello che leggete sulla biografia di santi. Verificate prima. Quando scrivono le vite di santi, di solito scrivono una grande bugia. Bisognerebbe che scrivessero tutto di loro, le ripugnanze, le difficoltà, le lotte sostenute, anche le cadute, i difetti commessi, se tu vuoi descrivere e raccontare la vita di un santo. Leopoldo, la concretezza, capite? Perché noi tante volte pensiamo alla... Io vi racconto questo fatto che per me è illuminante, guardate. E lì si coglie proprio lo scalino della santità che ha portato in alto padre Leopoldo. E pensate, padre Leopoldo era vicario, vice superiore del convento. Mancava il superiore. Leopoldo esce dal confessionale, entra, passa per il coro e sale per le scale, che ci sono ancora oggi, insomma, no? Va su. E c'è uno studente di filosofia che stava facendo le pulizie. Noi frati veniamo educati fin da giovani a rimboccarci le maniche, a lavare, a pulire, eccetera, a non farci servire. I frati devono essere umili, devono fare servizi, eccetera, quando c'è la possibilità, insomma. E allora noi frati dovevamo fare le pulizie, eccetera. Padre Leopoldo comincia a salire per le scale, ma il fratello, questo fraticello giovane, aveva aperto le finestre perché si asciugassero le scale, no, più velocemente, le aveva lavate. E Leopoldo dice: Toso, Sara, chiudi le finestre. Il fraticello: padre, un po' di pazienza. Questo fatto me l'ha raccontato il frate che aveva 80 anni, che allora era studente. A me piacevano tantissimo queste storie che si leggono non sui libri, ma sulla vita, nella comunità, no? Interessante, bellissimo. E questo fraticello risponde: padre, un po' di pazienza, padre, pena che si asciugano le scale, chiudo la finestra. E Leopoldo ha battuto il bastone che aveva in mano sul pavimento e ha detto: Toso, ubbidisci, comando io, sono io il superiore, ubbidisci. E ha puntato il bastoncello che aveva in mano verso lo studente di filosofia. E questo fraticello ha fatto un gesto quasi per dire: ma vada in malora, padre. No, padre Leopoldo, e va a chiudere le finestre. Chiude le finestre. Alla sera padre Leopoldo esce dalla cappella, va verso la stanza di questo fraticello, bussa: scusa, sono dalmata, un sangue vivo, non riesco a dominarmi come San Girolamo, era dalmata, no? Sapete, no, che la confessione di San Girolamo era: Signore, sono dalmata. Era impetuoso San Girolamo, no? E lui, riferendosi a questo episodio del padre della Chiesa, ha detto: sono dalmata, scusa, sai, scusa. Lui, a 70 anni, abbassarsi davanti uno sbarbatello a chiedere scusa. Capite? Questa è la santità. Questa è la santità di padre Leopoldo. Ecco perché lui usava misericordia. Lui a 8 anni aveva commesso una marachella di poco conto e sua sorella l'aveva portata dal parroco. Il parroco l'aveva fatto inginocchiare in chiesa e poi, puntando il dito, gliene ha dette di tutti i colori. E lui ricordava questo episodio di umiliazione e aveva detto, si era confidato: ma perché trattare così duramente con chi ha sbagliato? Aveva 8 anni. Io, quando sarò grande, voglio farmi frate e voglio usare tanta misericordia con chi ha sbagliato. E questo è stato il motivo per cui, guardate, qua dicono, ci sono delle testimonianze, vi leggo soltanto la testimonianza del dottor Rubaltelli, che è morto mica tanti anni fa, c'è ancora qualche figlia sua viva, era questo medico importante, molto amico di padre Leopoldo, il professore Enrico Rubaltelli di Padova. Perché la caratteristica di padre Leopoldo era che andavano a confessarsi il rettore dell'università del Bodi di Padova. Andavano i più grandi professori, e la vecchietta, andava il contadino. Capite? Aveva questa capacità di interagire, di mettere a proprio agio qualunque persona si sentiva amata. Dunque, il professore Rubaltelli, che è un grande dottore, mai in diversi anni, in ore diverse, in giorni di enorme affluenza, nel benessere e nella lunga malattia, ho trovato diverso padre Leopoldo. Sempre egli era sereno, tranquillo, umile, di quella umiltà tutta francescana che meravigliava ogni volta che confondeva chi era andato per avere consiglio, conforto e perdono. Perché veniva ringraziato, benedetto, congedato non come chi era andato a chiedere qualche cosa, ma come uno che avesse donato, molto donato. Questo forse era uno dei tanti segreti di padre Leopoldo, continua ancora Rubaltelli, per attrarre le anime a Dio. Infatti la sua umiltà non gli permetteva meraviglia, rimprovero, amarezza, mai uno scatto, mai un brusco richiamo, ma solo e sempre bontà, affetto, comprensione, dolcezza, direi quasi tenerezza. Nessuno aveva l'impressione di trovarsi davanti a un giudice, ma sempre solo ad un padre, direi quasi ad una madre, tanto era il suo sguardo nel richiamare, nel correggere, nell'additare la retta via. Non infieriva, e come avrebbe potuto farlo, sulle anime doloranti, mai mortificava. Disse un giorno: perché dovremmo mai umiliare maggiormente le anime che vengono a prostrarsi ai nostri piedi? Non sono abbastanza umiliate? Ha forse Gesù umiliato il pubblicano, l'adultera, la Maddalena? Non le umiliava, le trattava anzi con grande rispetto, rispetto per tutti, senza nessuna distinzione, fosse un gran signore, un professore universitario, un operaio, un contadino, o un vecchio, un bambino. E nessuno usciva da quell'incontro, da quell'abbraccio spirituale, senza sentirsi rinnovato. Ecco, queste sono alcune testimonianze, vedete, che descrivono molto bene com'era la vita, ecco, lo stile di padre Leopoldo. Ma io vorrei anche parlarvi un po' di padre Pio, che è stato più un fenomeno veramente fuori dal normale, mentre in padre Leopoldo c'è semplicità, in Leopoldo c'è c'è umiltà, c'è piccolezza, anche se voi avete possibilità di andare a vedere, visitare la tomba, ecco, credo che noi cappuccini veneti abbiamo cercato di creare il luogo proprio semplice, proprio vedete la tomba, la travatura in legno, troverete il calesse del miracolo, c'è la sua celletta dove lui aveva la sua poltroncina, e l'inginocchiatoio, il crocifisso, ma tutto semplice, no? Padre Pio ha avuto una storia diversa, una storia contestata, è stato considerato un imbroglione. Io volevo leggervi quello che padre Gemelli, vediamo se riesco a trovarlo, ha detto su di lui, interessante, eccolo qui. Si diceva di padre Pio, eccolo qui. Dunque, di padre Pio fu chiamato psicopatico, autolesionista ed imbruglione. Questo è il giudizio di padre Gemelli, fondatore dell'Università Cattolica. È tutto un bluff. Padre Pio ha tutte le caratteristiche somatiche dell'isterico e dello psicopatico. Quindi le ferite che ha sul corpo, fasulle, frutto di un'azione patologica morbosa. Un ammalato si procura le lesioni da sé. Si tratta di piaghe con carattere distruttivo di tessuti tipico della patologia isterica. Questo era stato il verdetto dato da padre Pio, che ha avuto, sapete, no, tutte quelle inquisizioni, tutte quelle umiliazioni, eccetera. E anche qui, vedete, padre Pio soffriva soprattutto perché non poteva confessare, perché non poteva togliere dal demonio le anime che erano in potere del maligno. E la sua sofferenza più grande era quella. Però lui era un uomo che bruciava d'amore, sapete. Una cosa incredibile, un'umanità, una tenerezza. Sapete che lì è stato fatto lo sbaglio. Quando è stato eletto Papa Giovanni, alcuni sono andati a riferire a Papa Giovanni che padre Pio aveva previsto la sua elezione. Papa Giovanni è rimasto seccato da quanto gli era stato detto, ma chi crede di essere questo frate, che addirittura ci permette di profetizzare la mia elezione a Papa? E ha mandato Maccari, questo vescovo, a fare le ricerche, le indagini, no? E Maccari non aveva capito niente. Maccari fino all'ultimo era convinto che fosse un imbruglione. È morto qualche anno fa Maccari, convinto ancora di essere nel vero. Perché si era ricorso perfino alla registrazione, e sulla registrazione si sentivano rumori di baci. Il sud ha un modo tipico di manifestare la devozione, la religiosità, in una maniera diversa dal nord. E allora sentivano questi baci, e allora si è detto: ma allora padre Pio è un falso, bacia le donne. E invece baciavano le mani e sentivano la registrazione, i baci. E allora tutte le domande umilianti, sapete, su padre Pio, sui devoti di padre Pio. Cosa hai fatto di sporco con padre Pio? No, guardate, c'è stato proprio il potere delle tenebre che lì ha cercato di distruggere tutta l'attività di padre Pio. Ma padre Pio, con l'umiltà, con il silenzio, ha vinto, con la sua obbedienza, con la sua fedeltà. Mai una parola contro la Chiesa, mai, mai, nonostante tutte le umiliazioni, no? Poteva certamente ribellarsi, poteva... No, per dire, no, come pur essendo diversi, però erano uomini che sapevano mettere al centro Dio, il Vangelo, tutto il mistero della salvezza, della misericordia. Questi frati veramente ti trasmettevano questo gusto di Dio, questo desiderio di ritornare a Dio. Padre Leopoldo da una parte, in modi diversi, e Padre Pio, testimoni della misericordia. E l'altro giorno Papa Francesco, nel mandare 1800 missionari della misericordia per il mondo, ha detto questo: vi parlo come fratello e in voi vorrei parlare a tutti i confessori, specialmente in quest'anno della misericordia. Il confessionale è per perdonare, e se tu non puoi dare la soluzione, faccio questa ipotesi, per favore, non bastonate. La persona che viene a cercare conforto, perdono, pace nella sua anima, che trovi un padre, che lo abbracci e gli dica Dio ti vuole bene, e che lo faccia sentire, e mi spiace dirlo, ma quanta gente, credo che la maggioranza di noi l'abbia sentito, dice io non vado mai a confessarmi, perché una volta mi hanno fatto queste domande, mi hanno fatto questo, ma per favore, ma voi cappuccini avete questo speciale dono del Signore, perdonare. Io vi chiedo, non stancatevi di perdonare. Penso a uno che ho conosciuto nell'altra diocesi, un uomo di governo, Papa Francesco, che poi finito il suo tempo di governo come guardiano e provinciale, a 70 anni è stato inviato in un santuario a confessare. E quest'uomo aveva una coda di gente, tutti, preti, fedeli, ricchi, poveri, tutti, un gran perdonatore. Sempre trovava il modo di perdonare, o almeno di lasciare in pace quell'anima con un abbraccio. E una volta andai a trovarlo, e lui mi disse, senti, tu sei vescovo e puoi dirmelo, io credo che pecco, perché perdono troppo e mi viene questo scrupolo. E perché? Non so, ma sempre trovo come perdonare. E cosa fai quando ti senti così? Vado in cappella, davanti al tabernacolo, e dico al Signore, le stesse parole che diceva Padre Leopoldo, scusami Signore, perdonami, credo che oggi ho perdonato troppo, ma Signore, sei stato Tu a darmi il cattivo esempio. Ecco, siate uomini di perdono, di riconciliazione e di pace, come lo furono Leopoldo e Padre Pio. Grazie. Ci sarebbero tante altre cose. Io di padre, confesso, di padre Pio non è che conosca tanto, eccetera, però è un grande santo. E più il tempo passa anche per noi cappuccini, più diventa luminosa anche per noi la figura di padre Pio. Di padre Pio. Due
figure diverse.
Diverse. E complementari.
Formazione però uguale.
Eh sì. Francescani. Francescani, frati del popolo.
Grande padre Pio sono stati gli altri, non lui.
Sì, lui era molto. Padre Pio, per esempio, era molto scherzoso, era molto allegro. Il refettorio raccontava barzellette.
Sporche?
No, ma sporche non penso. No. Brigante. Ma però era molto. Aveva un cuore. Padre Pio era un bambino. Aveva una semplicità, un candore, quegli occhi che ti prendeva, ti faceva amare. E poi quando diceva la messa, quando lui aveva questo dono, aveva ricevuto questo dono, che poi era la sua sofferenza, la sua croce, sapete. La gente andava, lo toccava, diventava un baraccone da fiera lui, e lui si accorgeva di questo, perché quando era vivente c'erano già i napoletani che vendevano Santino di Padre Pio, San Pio, San Pio, come San Pio, ma mica è vivo, San Pio Quinto, avevano messo in piccolo San Pio Quinto, piccolo il santino di San Pio Quinto, ma nessuno guardava il Quinto, per dire che era diventato un fenomeno da commercio, insomma, ecco, e questo destava sospetti, mentre padre Leopoldo per esempio andava camminava per via Vittorio Emanuele per andare in Prato della Valle e passava una macchina, un'automobile sulla pozzanghera, l'ha tutto lavato, e allora uno lì vicino, padre, wow, mamma mia, guarda tutto sporco, eccetera. Merito questo, cioè lui non si arrabbiava, merito di peggio, capite, si sentiva sempre piccolo, padre, questo povero me, in tutte le sue lettere si fermava questo povero me, io sono poca cosa, però Dio ha fatto grandi cose. Sappiate che a Padova c'è il cuore di Gregorio Barbarigo, Gregorio Barbarigo, il santo di Padova, della diocesi di Padova, col concilio di Trento, e il suo cuore è custodito nel seminario di Padova. Quindi c'è il cuore di Barbarigo, la lingua di Sant'Antonio e la mano di Padre Leopoldo.
E le ossa di San Luca.
E le ossa di San Luca, sì, le reliquie di San Luca, nella basilica di Santa Giustina. Sì, esatto. Ecco, Padova, quindi sono questi tre santi extracomunitari, nessuno di Padova, nessun padovano, Leopoldo croato, Sant'Antonio di Lisbona e Barbarigo veniva da Bergamo, veniva dalla Lombardia, quindi sappiate. Ah, beh, adesso sono... Era vescovo di Bergamo o Barbarigo?
Qualcun altro delle domande, osservazioni, chiarimenti?
Io vi racconto, sono tornato oggi da Quinzano d'Olio, provincia di Brescia. Un parroco, un ex missionario, 10 anni in Mozambico, parroco, prete diocesano, ha voluto le reliquie di padre Leopoldo, un pezzo di osso di padre Leopoldo, una processione continua in chiesa, paesi anche vicini, tutti i preti, ha fatto una concelebrazione oggi con tutti i sacerdoti della vicaria, 20 sacerdoti, una cosa impressionante. E sapete cosa è successo in questi giorni, da venerdì fino a domenica? Un ragazzo di 28 anni ha fatto un incidente, portato al pronto soccorso, subito in sala di rianimazione, sembrava tranciata la aorta e quindi stava morendo. Il medico esce e dice ai genitori: non sappiamo se vivrà. E la gente ha cominciato a pregare San Leopoldo, perché era lì con la reliquia a Quinzano d'Olio, un paese di 6-7 mila abitanti. E il giorno dopo i genitori vengono a riferire al parroco che i medici hanno visto che stava migliorando, l'hanno tirato fuori dalla sala terapia intensiva e adesso in questi giorni tornerà a casa. E allora il parroco diceva, anche i genitori dicevano: per noi qui c'è lo zampino di padre Leopoldo. Ecco, no, per dire l'affetto, l'amore, la devozione di questa gente semplice, proprio gente buona, che non aveva mai sentito parlare di padre Leopoldo, ed era stato esposto questo quadro di padre Leopoldo ed è stata conquistata dal sorriso e dalla semplicità di padre Leopoldo. E io in tutte le messe cercavo di raccontare alcuni aspetti della vita di padre Leopoldo, ha fatto presa nel cuore di questa gente semplice e l'ha sentito come un santo che li aiuta a vivere meglio la loro fede, la loro vita cristiana. E voglio terminare, guardate, il generale ha sottolineato il giorno in cui padre Pio e padre Leopoldo entravano in San Pietro. È stata data la notizia dalla Santa Sede che Papa Francesco e il Papa Russo si sarebbero incontrati a Cuba. nel giorno in cui Leopoldo stava entrando in San Pietro, e noi sappiamo che Leopoldo aveva pregato per l'unità con gli ortodossi. Coincidenza, proprio in quel momento, mentre padre Leopoldo stava entrando, è stata data questa notizia, il generale dell'ordine ha detto a Papa Francesco: santità, ci permetta di dire che fosse questo, è anche frutto delle preghiere e della santità di questo frate che lei ha voluto qui in San Pietro. L'ha detto il nostro generale al Papa.
Padre Roberto, purtroppo hai combinato un pasticcio. Sei stato troppo bravo, quindi ti richiameremo.
No, ma non so più, dopo parleranno più santi. A meno che non mi chiamino per John Ringo, se moriranno.
Beh, allora auguri anche a padre Roberto, che tra poco inizierà la missione a Benevagenna.
Ti convinceremo, ci sarai anche tu una settimana, mi regalerà una settimana del suo tempo. Bravo.
Ok, va bene. Allora, grazie padre Roberto per quello che ci hai detto. Volevo chiederti anche di raccontare il miracolo del carezze, ma si è fatto tardi. Lo sapete, quindi... Non lo sapete.
Strano, il miracolo del Calais è molto semplice. Leopoldo torna da Lourdes, arriva alla stazione e non c'è nessuno che lo viene a prendere, perché noi frati siamo così, tagliati proprio con la l'accetta, no? E allora un parroco che doveva andare verso Bassa Padovana, verso il mio paese di origine, Cartura, padre, ho qua il mio sacrestano con il Calais. E se vuole, visto che io devo passare davanti al convento, le do un passaggio. Grazie. E allora sale sul calesse di questo signore de Formentin e col parroco di Cornegliana di Cartura, e imbocca via Dante, che è una via laterale lì alla stazione di Padova, molto stretta, dove stava passando il tram. Non poteva passare tram e anche calesse. Ad un certo punto i cavalli si sono imbizzariti, la gente ha cominciato a mettersi le mani sui capelli, e succede un 48, non possono passare calesse e non si poteva neanche più tornare indietro, e quello che guidava il calesse, Formentin, ha detto: ma io non so, mi sembrava che la strada si allargasse, ed è passato il tram che era sulle rotaie e il calesse. Hanno misurato tram e calesse, non potevano passare. La gente, quando ha visto che non è successo niente, ha cominciato a gridare: ma non è successo niente, perché c'era padre Leopoldo, e c'era padre Leopoldo, Leopoldo. Leopoldo, tutto confuso, dice: ma no, è stata la Madonna, veniamo da Lourdes, è stata la Madonna di Lourdes che ci ha salvati, capite? È stata la Madonna di Lourdes che ci ha salvati. Questo calesse noi non l'avevamo più visto noi frati. Formentin, questo sacrestano vecchio di 12 fili, l'aveva messo dentro di un pagliaio, e l'aveva sempre conservato come il calesse del miracolo. 20 anni fa ci chiama: venite qua frati, io ho una cosa che voi non avete. Che cosa ha? Io ho il calesse del miracolo. Il calesse? No, noi non pensavamo più al calesse. Lui l'aveva conservato. Io ve lo do se lo esponete vicino alla tomba di padre Leopoldo. Ed è là. L'abbiamo messo là, il calesse del miracolo. E quando Leopoldo è stato ricoverato in ospedale, la gente andava a trovarlo. Arriva il padre guardiano e lo trova che piange. E dice: perché piangi? Ma tutto questo affetto, ma quanta gente, ma io non sono niente. Ma perché viene tutta questa gente da me? Ma perché mi viene a salutare? Era tutto confuso, l'ha trovato che piangeva. E allora il padre guardiano, intelligente, padre Beniamino da Cittadella, le dice: ma cosa credi che vengano per te? Ma vengono perché tu porti questo. Vengono perché tu hai l'abito dei frati, sai. Ah, no, per me, ma per l'abito è tutto tranquillo, sei tranquillizzato. Perché era preoccupato di questa devozione, di questo amore per lui.
Roberto, grazie ancora. Ecco, Roberto, non ti preoccupare perché non è per te, perché c'è quella cronologia, no? Allora, prima di concludere, ricordo che giovedì ci sarà l'adorazione silenziosa.